La storia oscura.
Yes, we can. Per il ciclo La grande storia del XX secolo, 1978, l'anno dei tre papi. Seconda puntata, Giovanni Paolo I, il papa del sorriso. Solo 33 giorni di pontificato per Papa Luciani, poi la sua morte improvvisa, inattesa e per alcuni aspetti ancora avvolta nel mistero. Secondo molti esperti, quei 33 giorni però sono stati decisivi per preparare il pontificato successivo con le svolte, le sfide epocali che la Chiesa, ma anche il mondo, hanno dovuto affrontare con Giovanni Paolo II sul soglio di Pietro. Ripartiamo dal 26 agosto 1978. È il giorno dell'elezione di Giovanni Paolo I al soglio pontificio, il Papa del Sorriso.
C'è stato un annuncio, ecco, tra poco dovrebbe aprirsi, ed ecco che si apre la tenda della loggia della Basilica di San Pietro.
La Radio Vaticana ha annunciato che è stato eletto il Papa.
Ecco che la loggia si apre.
Habemus Papam. Sancte Romane Ecclesie Cardinalem Luciani.
L'eletto è il patriarca di Venezia, Albino Luciani.
Patris et fili.
Sua sorella ha raccontato che due giorni prima di entrare al conclave le aveva confidato:
difficile trovare una persona adatta ad andare incontro a tanti problemi, che sono croci pesantissime. Per fortuna io sono fuori pericolo. È già gravissima responsabilità dare il voto in questa circostanza.
E invece il conclave fu brevissimo. È durato un solo giorno, dal 25 al 26 agosto 1978, il primo conclave in mondovisione. I cardinali sono 111, di 48 nazionalità diverse. Giusto il tempo per fare quattro votazioni, l'ultima delle quali vede Albino Luciani ottenere 101 voti su 111, il quorum più alto nei conclavi del Novecento.
Ed eccoci all'epilogo, 28 settembre 1978. 40 anni fa, Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, moriva improvvisamente. Ascolteremo il comunicato stampa del Vaticano, il ricordo di Don Licio Boldrin a proposito di Suor Vincenza, la suora che trovò morto il pontefice, e poi Monsignor Maffeo Ducoli, vescovo di Belluno, i vaticanisti Arcangelo Paglialunga e Andrea Tornielli, il cardinale Paul Poupart, Monsignor Enrico Dalcovolo, postulatore della causa di beatificazione. Ma subito l'edizione straordinaria del TG1 della mattina del 29 settembre 1978, il TG che annunciò come un fulmine a ciel sereno la morte di Papa Luciani.
Questa edizione straordinaria del telegiornale si apre per una notizia che già sta facendo il giro del mondo. È morto il Papa Paolo, Giovanni Paolo I.
Sgomento, sorpresa, commozione, poi l'afflusso in piazza San Pietro. Molti studenti che stavano andando a scuola, gli abitanti del quartiere, turisti, si sono fermati tutti sulla piazza guardando verso la finestra dell'appartamento papale.
Il suo pontificato finisce ed inizia subito il caso della morte misteriosa. Stamattina, 29 settembre, verso le 5:30, il segretario particolare del Papa, padre John McGee, entrava nella camera da letto di Sua Santità Giovanni Paolo I. Non avendolo trovato in cappella, come al solito, e lo trovava nel letto, morto, con la luce accesa, come persona attenta alla lettura. Il medico, immediatamente accorso, ha constatato il decesso avvenuto presumibilmente verso le 23 di ieri per morte improvvisa, per infarto miocardico acuto.
Suor Vincenza mi ha raccontato che è andata come tutte le mattine a bussare alla porta del Papa per portare il caffè, per metterlo appena all'ingresso del suo appartamento. E avendo visto la luce accesa ma non sentendo la risposta, si è lodato Gesù Cristo, di solito rispondeva così, e ha aperto la seconda porta e ha visto che non si muoveva, ha cominciato a chiamarlo e poi è arrivata vicino al letto, era appoggiato sui cuscini, un po' alto con la testa, e con gli occhiali ancora addosso, aveva delle carte in mano ed era in uno stato che sembrava di fosse assopito, invece era morto, e lei l'ha preso una mano e ha detto: Luciani, ma cosa hai combinato? Lei lo chiamava così, e poi è scoppiata a piangere.
Quella mattina all'alba nessuno avrebbe immaginato la tragedia che si era consumata.
Io mi domando che cosa il Sacro Collegio poteva fare in quel momento, oppure il nuovo Papa cosa poteva fare, se non attenersi ad una dichiarazione medica ufficiale che era stata fatta.
Il Sacro Collegio, tutti insieme, dovevano avallare quel comunicato medico, se non che si alzava più di qualcuno a dire no, noi non siamo competenti neanche di medicina, cosa vogliamo? No, non possiamo avallare niente, accettiamolo, lo accettiamo. Vediamo intanto, facciamo una commissione che studi un po' la questione, una commissione della quale fu messo a capo il Cardinale Oddi. Questa piccola commissione si riunì, studiò, vide e poi concluse che il certificato medico andava accettato e fu accettato dal Sacro Collegio. Però un documento firmato da tutti i cardinali non c'è mai stato. Come cadde una proposta che fu formulata riguardante l'autopsia, e qualcuno disse che non si era mai fatta l'autopsia ai papi e che non era opportuno, che le cose erano talmente chiare che non era necessaria, quindi questa proposta neanche ebbe tanta vita in seno al Sacro Collegio. Finì così. Fu proposta ma finì così, non si fece niente.
La notizia si diffuse in tutte le agenzie del mondo.
La morte di Papa Luciani è uno di quei temi sui quali non si smetterà mai di discutere. Ci sono stati libri, presunte rivelazioni. Certamente ci furono delle cose non dette, ma non dette non credo per mascherare complotti, quanto piuttosto perché ci si trovò a gestire una situazione alla quale tutti erano impreparati, ma soprattutto erano impreparati perché dopo l'elezione del nuovo Papa, le prime settimane di avvio del pontificato, anche tante persone erano andate in vacanza. Bisogna ricordare che a motivo della malattia di Paolo VI erano state bloccate di fatto le vacanze. C'era stata la morte del Papa con tutto ciò che ne consegue, i novendiali, i funerali, poi il conclave, l'elezione, l'avvio del nuovo pontificato. E dunque ci si trovava in una situazione totalmente inaspettata, sicuramente nuova, e per cui furono commessi degli errori, dell'ingenuità, in che cosa dire, in che cosa non dire.
Rileggendo il comunicato del Vaticano, ci sono 5 punti che sono ancora oscuri. A che ora è avvenuta la morte? Alle 23 o al mattino presto? Chi trovò il cadavere? Il segretario o la suora? E a che ora? Fu davvero un infarto del miocardio?
Aveva una storia, se si può dire, medicale piuttosto caricata. E dopo si è scoperto che non era tanto robusto, aveva tanti problemi, tante cose. E poi credo che per me è stato l'infarto l'accolto perché era quasi sommerso da tanti problemi è venuto a mancare.
No, io non credo che esistano dei misteri che circonda la sua morte, ma che tutta la leggenda attorno a questa morte nasce da alcune comunicazioni che non sono state fatte bene e sui quali poi si è innestata tutta una certa pubblicistica.
E certamente questo punto viene trattato specificamente nella posizione. Ora io non posso evidentemente fare delle anticipazioni, Posso dire però senz'altro che si tratta di una leggenda metropolitana, cioè il Papa Luciani non è morto per morte indotta.
E l'ultima voce che avete sentito nel nostro consueto incipit era quella di Monsignor Enrico Dal Covolo, postulatore della causa di beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, capitolo secondo della storia oscura. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Matteo Di Lelio in cabina di regia per questa seconda puntata dedicata al ciclo La Grande Storia del XX secolo, 1978, l'anno dei tre papi. La prima puntata l'abbiamo dedicata a Paolo VI, questa seconda a Giovanni Paolo I, la terza a Giovanni Paolo II, ma come avete già avuto modo di sentire chi era sintonizzato già nel capitolo primo, comunque parliamo non solo della singola figura di uno dei tre pontefici, ma anche di tutti e tre. Abbiamo avuto modo di parlarne proprio nel capitolo primo, in chiusura, con il professor Mario Risso, preside della Facoltà di Economia qui all'Università Niccolò Cusano, professore di Economia e Gestione delle Imprese e professore di marketing, in maniera particolare in questa veste lo abbiamo sentito per le qualità di grandi comunicatori che hanno avuto questi tre papi. E poi il professor Risso, da sempre molto attento ai messaggi e agli input lanciati dalla Chiesa Cattolica e dal Soglio di Pietro. Vi ricordo quelli che sono i nostri numeri, le info utili: 334-92-29-505. Se volete scriverci, volete lasciarci un messaggio alla nostra SMS machine, un SMS, o anche potete scriverci attraverso WhatsApp al 334-92-29-505. Stavo per dare il numero della diretta, abbiamo in linea già un ascoltatore, 0661-522390, e così questa è anche l'opportunità per farci gli auguri di Natale con uno dei nostri amici fedelissimi della Storia Oscura. Francesco è in collegamento, bentornato alla Storia Oscura.
Buonasera Camillacci.
Un saluto, eccoci.
Non mi quadra il fatto del punto 2, chi è che ha portato il caffè la mattina? Ma possibile? Allora qualcuno dice le bugie, insomma, uno dei due.
Allora precisiamo, il riferimento di Francesco è alla morte un po' misteriosa per molti, no? Di Giovanni Paolo I. Diciamo che ci sono due versioni differenti, anche se quella più gettonata è che fu Suor Vincenza ad andare a bussare.
È ovvio.
Sì. Lei, non sentendolo, ci sono due porte nell'appartamento del Papa, bussò la prima, lo chiamò e non rispose, poi aprì anche la seconda, lo vide, sembrava che dormisse, lei disse questo, e in realtà lo chiamò più volte, lo trovò.
Per cui però, chi è che dice le balle? Il segretario?
Guarda, questa cosa però, visto che questa puntata la dedichiamo più alla figura, no? Hai sentito? Più alla biografia, sì, alla vita, però abbiamo in cantiere una puntata dedicata per approfondire proprio questi misteri legati alla morte di Giovanni Paolo I, che poi si legano anche a tante altre storie non belle del nostro paese e del Vaticano, come lo scandalo Ior, Marcinkus. Quindi presto torneremo e cercheremo di chiarire tutti i punti. Grazie.
Va bene.
Grazie a Francesco, sempre molto attento a naturalmente quello che raccontiamo qui alla Storia Oscura. Ha centrato il punto, perché è proprio quello il dubbio, uno dei dubbi, perché poi ci sono tanti dubbi. L'autopsia ai papi non si può fare, non si è mai fatta, e quindi non è stata fatta un'autopsia. Molti sostengono, ecco, ne approfitto visto che Francesco è intervenuto e ha sollevato questo interrogativo, per ricordare che secondo molti autorevoli medici, se si muore per infarto al miocardio non è una morte, diciamo, come tutte le morti, non è mai bella, però si soffre molto, quindi l'espressione serena con cui fu ritrovato Giovanni Paolo I pare che avesse il sorriso anche da morto, quindi era quasi morto serenamente, come nel sonno. In realtà stava leggendo degli appunti, dei documenti personali. E questo, su questo punto in tanti hanno sollevato dei dubbi, dicendo che se si fosse trattato, come è stato detto, di infarto al miocardio, avrebbero trovato Papa Luciani diciamo, in una situazione un po' diversa, con un'espressione molto più sofferente, perché è molto doloroso un infarto al miocardio. Ecco perché poi ci sono tanti lati oscuri che, ripeto, chiariremo in un'altra puntata, perché poi questa è dedicata alla figura di Giovanni Paolo I. È chiaro che solo 33 giorni di pontificato, una morte così improvvisa e anche un conclave così veloce che portò alla sua elezione. Molti altri esperti, a proposito della elezione veloce, sostengono che era anche dovuta al fatto che si fosse in piena estate. Dato che Paolo VI era morto il 6 agosto, molte persone che lavorano alla Città del Vaticano non erano andate in ferie proprio per la morte di Paolo VI. Il successivo conclave per l'elezione poi del nuovo Papa, e dopo ci fu una sorta, poi credo ci siano anche degli audio che poi sentiremo, ci fu una sorta di fuggi generale dopo l'elezione di Giovanni Paolo I, praticamente ferie ritardate per tutti, e quindi anche questo fu un aspetto che incise, perché c'era poi poca gente in quel 28 settembre quando morì Papa Luciani. E anche qui poi si innesta un altro giallo, perché pare che appunto Monsignor Paul Marcinkus fosse in Vaticano già alle 6:30 del mattino del 29 settembre. Il Papa morì il 28, e anche se poi si ipotizza naturalmente che sia morto prima di addormentarsi, quindi la notte del 28 settembre, fu ritrovato poi morto la mattina del 29. Molti hanno detto che Marcinkus era all'alba già lì in Vaticano, cosa atipica, cosa strana, perché non accadeva mai che si presentasse così presto in Vaticano. Ecco, poi su questo si è detto, scritto molto, e si è romanzato altrettanto, quindi per questo poi dedicheremo una puntata speciale ai tanti lati oscuri legati alla morte di Giovanni Paolo I. Intanto però vi facciamo riascoltare la consueta fotografia radiofonica su Papa Luciani, scattata dallo storico Paolo Mieli per una puntata della trasmissione di Rai Storia Italiani.
Albino Luciani fu Papa per poco più di un mese. Il suo pontificato non si annunciava facile, perché doveva ereditare la difficile missione lasciata da Giovanni XXIII e Paolo VI, due fra i pontefici più importanti del Novecento. E iniziò con un piglio deciso, un piglio che si intuiva già negli anni precedenti a quelli in cui sarebbe stato eletto Papa. Era un uomo un Papa del sorriso, un Papa molto accattivante, ed era stato aveva mostrato una grande apertura nei confronti del Terzo Mondo e soprattutto dell'Africa. Il 28 settembre 1978 Albino Luciani muore all'improvviso d'un colpo nel suo letto. Su quella morte, dopo soli 33 giorni di pontificato, si accendono mille discussioni. È ovvio, i sospetti sono subito che non si tratti di una morte naturale. Ma perché? Chi avrebbe avuto interesse a uccidere quel Papa? In realtà oggi noi pensiamo che si sia trattato di una morte accidentale. La storia ci dice che nessun mistero intorno alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo I abbia avuto poi delle convalide negli anni successivi. Bene, tutti pensano che ci sia un mistero intorno a quella morte. Dobbiamo dire in partenza che di dubbi non ne devono restare.
Non ne devono restare, però ci sono i dubbi. Era lo storico Paolo Mieli per la consueta fotografia radiofonica sul Papa di cui parliamo oggi, anche se ricordo che parliamo dell'anno dei tre papi, 1978. Questo intervento di Paolo Mieli tratto dalla trasmissione di Rai Storia Italiani. Tra poco continueremo con i racconti storici, parlando della vita semplice spartana condotta da Albino Luciani nella veste di patriarca di Venezia. Anche in questo c'è, diciamo, una similitudine con l'attuale pontefice, con Papa Francesco, e questo fu confermato anche da un sondaggio che la RAI realizzò tra la gente proprio negli anni 70, quando Albino Luciani era patriarca di Venezia. Ascolteremo tra poco questo contributo audio qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché i racconti di storia sono on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
Generoso, umile e poverissimo, a Venezia Albino Luciani fa una vita francescana. Si muove per le calli fra la gente, si toglie lo zucchetto e la croce pastorale se la mette in tasca. Chi lo vede lo scambia per un sacerdote qualsiasi.
Puoi dirlo in tutte le lingue che vuoi.
Happy Christmas!
Srećan Božić!
Joyeux Noël!
Sandan Balo!
Santa Rečukadri Mida!
Feliz Navidad!
Joyeux Noël!
Salamat Hari Natal!
Sale Christmas!
L'importante è dirlo col cuore.
L'Università Niccolò Cusano e Radio Cusano Campus sono lieti di augurarvi buone feste!
La storia oscura.
Yes, we can.
Riconoscere ed apprezzare i valori della tradizione non è passività, ma un atteggiamento positivo, riflesso, critico, libero anche.
Questa l'omelia di Paolo VI nella Basilica di San Marco a Venezia il 16 settembre del 1972, perché in quel 72 ci fu una storica visita di Paolo VI a Venezia e un importante incontro tra Papa Montini e Monsignor Albino Luciani, che era patriarca della città lagunare, quindi per molti quasi un passaggio di consegne, un'indicazione profetica tra il Papa in carica e quello che poi fu sei anni dopo il suo successore, che però durò soltanto 33 giorni come pontefice per quella che fu la morte improvvisa e, come detto, ancora oggi avvolta nel mistero. Ma torniamo ai racconti storici e torniamo in maniera particolare alla biografia di Giovanni Paolo I, partendo da Albino Luciani da piccolo. Abbiamo già sentito i riferimenti naturalmente alla nascita il 17 ottobre del 1912 a Canale d'Agordo nel Bellunese. Ora invece Papa Luciani quando era piccolo, sentiremo Monsignor Enrico Dal Covolo ancora, procuratore della causa di beatificazione di Giovanni Paolo I.
Albino fa il chierichetto, ha un'intelligenza molto viva e viene subito iscritto a 11 anni al seminario di Feltre, poi a quello di Belluno. Impara una severa vita monastica, distacco dal mondo, obbedienza ai superiori, fedeltà assoluta all'istituzione. Questi sono i tre presupposti che orienteranno tutta la sua vita fino al papato. Viene consacrato sacerdote nel 1935, a 23 anni. Un'adolescenza e giovinezza interamente vissute in ambienti ecclesiastici. Dopo l'ordinazione è per 2 anni vicario cooperatore nel suo paese d'origine, Canale d'Agordo, e poi per 1 decennio vicerettore e insegnante nel seminario di Belluno. Nel 1947 a Roma si laurea in teologia alla Pontificia Università Gregoriana con una tesi sull'origine dell'anima umana secondo Antonio Rosmini.
Mio zio era il preside del seminario quando Albino Luciani era vicario generale della diocesi, e spesso Albino veniva a casa nostra e io ancora ricordo, ero piccolino, sono l'ultimo di 10 fratelli, e veniva a trovarci a casa, anche perché la mia nonna si confessava proprio da Don Albino Luciani. E lui ci insegnava a giocare a dama e a scacchi, che erano giochi un po' troppo fermi per noi vivacissimi, quindi imparavamo poco. Ma io ho l'immagine di questo sacerdote molto simpatico, molto attento ai ragazzi e ai giovani. Vorrei dire, col senno di poi, che aveva uno spirito salesiano evidente.
27 dicembre 1958. A San Pietro, Papa Giovanni XXIII consacra Don Albino Luciani, vescovo di Vittorio Veneto.
E anche in quella nomina a vescovo di Vittorio Veneto ci sono delle foto storiche che ritraggono Albino Luciani proprio un po' così come era, una persona semplice, lo avete sentito, un modo di fare, un modo di vivere letteralmente francescano. Sembra quasi a disagio in quelle foto tra alti prelati vicino a Paolo VI, vicino a Giovanni XXIII, scusate, lui che viene nominato vescovo di Vittorio Veneto. Sembra a disagio, ma disagio, un disagio pio, hanno detto molti, perché era veramente una persona molto semplice. Non a caso, messo da parte il plurale maiestatis, quando fu eletto, Giovanni Paolo I si rivolse ai fedeli con un discorso breve e semplice, come era nel suo stile, in cui voleva precisare senza falsa modestia: io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni, né la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa, spero mi aiuterete con le vostre preghiere. E scelse proprio il nome Giovanni Paolo in omaggio a Giovanni XXIII e a Paolo VI. Era un modo genuino, quella frase, per conquistarsi la folla, che ovviamente applaudì alla semplicità e al tono sorridente del linguaggio di Papa Luciani. C'era bisogno di un Papa sorridente, molti dissero, e ancora, pare di essere tornati ai tempi di Papa Roncalli, il Papa buono. Altri, già documentati su di lui, azzardavano accostamenti: il padre era socialista, come la madre di Pertini era di Chiesa, andranno d'accordo. Torniamo a quelli che sono i racconti storici. Abbiamo lasciato Albino Luciani, nominato vescovo, aveva 46 anni quando fu nominato vescovo di Vittorio Veneto, e da vescovo l'11 ottobre 1962 Albino Luciani inizia a prendere parte al Concilio Ecumenico Vaticano II, che andrà avanti fino all'8 dicembre 1965. Quel Concilio Ecumenico Vaticano II, fortemente voluto da Papa Giovanni XXIII e però portato a termine, perché il Papa Buono morì nel corso di quel concilio, da Paolo VI. Tre anni di intensa attività, dal 62 al 65, che modificarono molti aspetti della vita della Chiesa Cattolica. E allora sentiamo come visse quell'evento storico proprio Albino Luciani da vescovo di Vittorio Veneto, con il cardinal Beniamino Stella, ma subito il vaticanista Andrea Tornielli.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II segna profondamente Luciani. Luciani, vescovo di Vittorio Veneto, si era formato nella chiesa preconciliare con la teologia che veniva insegnata prima del concilio, ma vive da giovane vescovo di Vittorio Veneto la stagione del concilio, partecipando a tutte le sessioni e tenendo informati i suoi fedeli di ciò che accadeva, e avviene, direi, quasi una trasformazione, nel senso che lui vive le novità del concilio, gli aggiornamenti, la liturgia, l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, e li mette in pratica.
L'incontro al concilio con vescovi provenienti dall'Africa convince Luciani ad avviare un'intensa campagna di sostegno alle chiese del Terzo Mondo. Nel 1966, Monsignor Luciani andrà in Burundi a visitare le missioni venete e su questa esperienza scriverà diversi articoli su L'Azione.
Fu lui, ecco, un montanaro dell'Agordino, però con una grande visione, direi, verso la Chiesa universale. Avevamo disponibilità di clero, c'era stato un appello proprio del pontefice Pio XII. Lui sentì questo appello e trovò sacerdoti che partirono per la missione. Andavano, tornavano i vescovi appunto di quel paese, il Burundi, e del Brasile, ovviamente venivano in Italia, colloquiavano con il vescovo di questi sacerdoti, e fu un po' in quel contesto che a Vittorio Veneto, nella residenza episcopale, passarono diversi vescovi. Quelli ed altri che, conoscendo un po' l'interesse missionario di Monsignor Luciani, gli chiedevano aiuto, gli chiedevano appoggio, gli chiedevano dei sacerdoti. Gli siamo grati per questa scelta che ha formato clero, ha formato seminaristi all'aiuto e alla collaborazione missionaria.
A Radio Cusano Campus è la voce, il ricordo di Giovanni Paolo I con il cardinal Beniamino Stella. Abbiamo sentito anche il vaticanista Andrea Tornielli. Tornando a quanto scrive Claudio Rendina su I Papi, storia e segreti, prima abbiamo fatto riferimento a qualcuno che diceva che il Papa aveva un padre socialista, Papa Luciani, così come la madre di Pertini era una donna di chiesa, quindi dicevano andranno d'accordo. Ricordo Albino Luciani era nato a Canale d'Agordo presso Belluno il 17 ottobre 1912, effettivamente il padre era un socialista mangiapreti secondo molti, un operaio emigrato in America Latina per lavorare finché era tornato per stabilirsi a Murano. La madre era invece una donna molto religiosa, aveva educato i quattro figli cristianamente. Albino, l'abbiamo sentito, era entrato a 11 anni nel seminario di Feltre, poi passato in quello di Belluno, a 23 anni era ordinato sacerdote. Trasferitosi a Roma, si era laureato in teologia alla Gregoriana con una tesi su Rosmini, poi era tornato dalle sue parti come cappellano a Canale, quindi ad Agordo, per insegnare infine al seminario di Belluno in varie discipline. Aveva svolto un'attività tranquilla nella sua diocesi come procancelliere e provicario, interessandosi principalmente all'ufficio catechistico e raccogliendo i frutti dell'insegnamento nel libretto Catechesi in briciole. Era il segno di una cultura alla buona, campagnola, e Papa Roncalli, Giovanni XXIII, lo apprezzò molto, nominandolo appunto vescovo di Vittorio Veneto nel 1958. Dovette affrontare problemi di altro tipo allora, come lo scandalo di due preti della diocesi invischiati in truffe a segno a vuoto. Era un tradizionalista, per lui anche il Vaticano II, il concilio, fu qualcosa di traumatico. Dovette rivedere un po' tutta la sua preparazione, aggiornarsi in materia di libertà e coscienza religiosa. Paolo VI apprezzò un suo intervento sulla maternità responsabile e lo fece patriarca di Venezia nel 1969. Ora di questo parliamo sentendo ancora il vaticanista Andrea Tornielli, ma anche il rabbino dell'epoca, il professor Abramo Alberto Piattelli, che ha avuto un rapporto molto intenso con Albino Luciani come patriarca.
Monsignor Luciani, il 15 dicembre 1969, è chiamato da Paolo VI nella sede patriarcale di Venezia, prestigiosa, ma anche difficile e ribelle.
Albino Luciani arriva a Venezia in un periodo di grande subbuglio nella Chiesa e nel mondo, perché siamo subito dopo il 68. Viene nominato nel 1969 dopo la morte del patriarca Urbani, e Paolo VI nomina lui avendolo notato, ma a Venezia si trova con una situazione spaccata, si trova a dover subire una contestazione da parte di molti sacerdoti in vista della diocesi. Erano gli anni in cui c'era una parte del clero che flirtava con il Partito Comunista, che girava per ostentatamente con l'unità in tasca. E però io direi che in questo caso la grandezza di Luciani è stata quella di evitare che ci fossero delle fratture insanabili all'interno della diocesi.
Fedele al suo motto Humilitas, il patriarca Luciani abolisce il fastoso e tradizionale corteo sull'acqua e arriva sul molo di San Marco con un modesto motoscafo.
Ma si è subito capito che con l'arrivo di Albino Luciani a Venezia era cambiata un po' l'atmosfera rispetto al patriarca precedente, Giovanni Urbani, che era una personalità molto più austera, più distaccata da quella che era la vita ebraica della comunità di Venezia. E l'incontro con Albino Luciani fu richiesta dal sottoscritto a causa di episodi di antisemitismo che si erano registrati nel Veneto. E io chiedevo il suo intervento proprio per mettere a tacere certi interventi antisemiti. Siamo negli anni 70, che il nuovo spirito del Concilio Vaticano II e delle nostre etate ancora non era penetrato in certi ambienti. Invece Albino Luciani l'aveva ben capito, questo nuovo spirito che animava i rapporti tra comunità ebraica e comunità cristiana.
Era il professor Abramo Alberto Piattelli, che all'epoca di Albino Luciani, patriarca di Venezia, era appunto capo della comunità ebraica. Avete sentito, appunto, cambiarono le cose quando fu nominato patriarca di Venezia Luciani. Ci fu veramente un cambio di passo, un'inversione di tendenza rispetto al passato. Semplice spartana, abbiamo detto, la vita condotta da Albino Luciani nella veste di patriarca di Venezia. Tra poco vi faremo ascoltare il sondaggio realizzato tra la gente negli anni 70 dalla RAI, che conferma tutto questo, conferma la semplicità di Albino Luciani. Ma attenzione, precisiamo, un papa del sorriso, sempre il sorriso sulle labbra, ma anche un Papa molto forte, ferreo nei concetti e soprattutto deciso, molto deciso. Ecco perché poi su questo si è detto, scritto molto a proposito del suo rapporto burrascoso con Monsignor Paul Marcinkus, perché c'erano stati dei movimenti bancari di soldi strani che Papa Giovanni Paolo I aveva avuto modo di conoscere già quando era patriarca di Venezia, e quindi non ha mai avuto un rapporto diciamo positivo con Marcinkus. E adesso torneremo a sentire invece anche a proposito della misteriosa morte di Albino Luciani cosa scrive Marco Roncalli nella biografia di Giovanni Paolo I, e poi andiamo alle conclusioni tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché la storia sale in cattedra sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
E così Giovanni Paolo I è finito per diventare il protagonista di un giallo o di un noir che non c'è.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
L'Università Niccolò Cusano e Radio Cusano Campus sono lieti di augurarvi buone feste.
What a wonderful world.
La storia oscura.
Yes, we can.
Affermava Jean Guiton.
Giovanni Paolo I resta una figura fasciata di mistero. Quando stai per raggiungerla, ti sfugge.
In un paesino della montagna bellunese, in una casa di legno ricavata da un vecchio fienile, vivono sua madre Bortola Tancon e suo padre Giovanni Luciani.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, la breve biografia di Giovanni Paolo I, i suoi primi passi. Nato il 17 ottobre del 1912 a Canale d'Agordo nel Bellunese. Continuiamo a parlare del Papa del Sorriso, Albino Luciani, per il ciclo La Grande Storia del XX secolo, 1978, l'anno dei tre papi, qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Grazie a Matteo Di Lelio, state ascoltando, avete ascoltato in questa puntata tanta grande musica legata a quel 1978, da ultimo lo straordinario brano di Rod Stewart. Torniamo adesso a quelli che invece sono i racconti audio storici per parlare di Albino Luciani, patriarca di Venezia. Ha sempre condotto, anche quando era patriarca di Venezia, una vita semplice, spartana, come conferma anche un sondaggio che fu realizzato tra la gente negli anni 70 dalla RAI. Ma sentiremo nel prossimo contributo ancora il rabbino capo dell'epoca della comunità ebraica di Venezia, quando Luciani era patriarca, il professor Abramo Alberto Piattelli. Prima però quel vox populi che fa capire appunto la semplicità di Albino Luciani.
Generoso, umile e poverissimo, a Venezia Albino Luciani fa una vita francescana. Si muove per le calli fra la gente, si toglie lo zucchetto e la croce pastorale se la mette in tasca. Chi lo vede lo scambia per un sacerdote qualsiasi.
L'ho conosciuto in Vaporetto. Eravamo seduti lì e lui si è presentato. Lei sa che io sono il suo patriarca? Io lo so, Eminenza. Non avevo il coraggio di scambiare due parole. No, no, parliamone, disse.
Patriarca, sono venuto a casa. Mia mamma era paralizzata e andava per le case della gente ammalata.
Amavo i poveri e abbiamo delle prove anche tangibili della sua bontà. Tutti sanno che dedica la sua croce pettorale, il suo anello per...
Ha venduto la croce.
Ha venduto la croce, vero, per l'anello per i suoi, per i poveri. E ha invitato i parroci a fare altrettanto, e in quell'occasione abbiamo raccolto una bella somma di in oro destinata agli handicappati.
Una volta ebbi l'occasione di chiedergli un incontro, perché c'era una giornalista israeliana, Giulia Cohen, che desiderava fortemente incontrarsi con lui. E subito accettò l'incontro, e la giornalista voleva soprattutto sapere quello che era il rapporto del patriarca con lo Stato di Israele, col ritorno degli ebrei alla loro terra. E devo dire che siamo stati molto, molto favorevole, molto amico. E questa giornalista sfoggiava un grande Maghè David, cioè una grande stella ebraica, mentre il patriarca sfoggiava il suo crocifisso. Allora la giornalista chiese, cioè, questa stella e questo crocifisso sono amici? E dice, senz'altro, siamo amici, nonostante la storia, nonostante quello che è stato. Questa intervista è stata poi pubblicata sui giornali di Israele, giornali di grande rilievo, tipo il Maariv, tipo l'Idiot Acharonot, e devo dire, con fotografia del patriarca, che questo incontro ha avuto un grande rilievo in Israele. Per cui quando Papa Luciani è stato eletto Papa, tutti erano entusiasti in Israele perché finalmente avevano un Papa che già si era manifestato con giudizi positivi nei riguardi dello Stato di Israele.
E per anche quella che fu la grande delusione naturalmente della comunità ebraica, non solo quella di Venezia, purtroppo Papa Luciani fu Papa soltanto per 33 giorni. Sempre Rendina, sui Papi, Storie e Segreti, a proposito di Papa Luciani, di Albino Luciani nella veste di Patriarca di Venezia, scrive: qui si manifestò ostile al dialogo con i marxisti, ma non si scalmanò dal pulpito, quando i comunisti entrarono nell'amministrazione della città lagunare. Oltretutto faceva discorsi semplici a modo di apologhi e con questo stesso spirito scriveva articoli per il Messaggero di Sant'Antonio sotto forma di lettere indirizzate a personaggi storici, biblici, della letteratura o addirittura fantastici, che riunì poi in un volumetto intitolato Illustrissimi. Su questa pubblicazione di modesto impegno culturale, una volta eletto Papa, si sarebbero avventati i colossi dell'editoria mondiale, specialmente inglese e americana, per assicurarsene i diritti. Poi il boom delle opzioni si sarebbe naturalmente sgonfiato con la morte improvvisa dell'autore. Arriviamo al 1972, alla storica visita di Paolo VI a Venezia. Fu importante perché ci fu l'incontro tra Papa Montini e Monsignor Luciani, quasi un passaggio di consegne, dissero in tanti, dopo ovviamente, un'indicazione profetica tra il Papa in carica e quello che poi fu il suo successore. Sentiamo perché, partendo dall'omelia di Paolo VI nella Basilica di San Marco, siamo al 16 settembre del 72.
Riconoscere ed apprezzare i valori della tradizione non è passività, ma un atteggiamento positivo, riflesso, critico, libero anche. È un modo di essere impegnati. Il rispetto, il senso e l'amore della tradizione non è immobilismo. Al contrario, richiede forza morale, disciplina nel pensiero e nel costume, solidità, profondità, capacità di resistenza alla effimera moda dei tempi. Richiede, in una parola, personalità, quella personalità umana e cristiana di cui tanto si discute, ma che non è tanto facile formarsi e possedere. Per il valore di cui essa è veicolo e per l'impegno che essa esige da noi, è ovvio che la tradizione non può non essere elemento di progresso, tanto personale quanto comunitario.
Tutto viene registrato da una diretta Rai, tranne una sequenza straordinaria che sfugge alle telecamere, ma viene registrata dai fotografi. Paolo VI si toglie la sua stola e la mette sulle spalle di Luciani. Un gesto simbolico della stima di Paolo VI per il patriarca, che l'anno dopo lo nominerà cardinale. A distanza di anni, per molti, questa è stata un'indicazione profetica.
E siamo così giunti al termine di questa puntata della Storia Oscura, la seconda dedicata al 1978, l'anno dei tre papi. Dopo aver parlato di Paolo VI, anche se qui lo abbiamo sentito ancora, in quel suo discorso nella Basilica di San Marco a Venezia il 16 settembre del 72, oggi abbiamo parlato di Papa Luciani, il Papa del Sorriso, Giovanni Paolo I. Tra poco chiuderemo proprio con una sua frase bellissima. Intanto grazie a Matteo Di Lelio che ha curato la regia, ci ha fatto ascoltare tanta grande musica legata al 78. Grazie a Luca Perna, Luigi Gabriele e Donatella Geretto che hanno lavorato in post-produzione. Eccola la frase. A fare del male si prova talvolta piacere, ma il piacere passa subito e il male resta. Fare il bene costa fatica, ma la fatica passa subito e resta il bene. E col bene restano la pace della coscienza, la soddisfazione di sentirsi bene e la fierezza della vittoria. Papa Giovanni Paolo I.
Siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.